e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro il volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». Ecco, questo testo, dunque vorrei partire così intanto cercando di eliminare alcuni ostacoli o aggirare alcuni ostacoli nella comprensione di questo testo, in modo da sentirlo più per noi, più come una parola rivolta alla nostra vita, anche perché da un lato è un passo del Vangelo che ha mosso grandi figure. Penso a Sant'Antonio, ecco, Sant'Antonio Abate, che ricorre tra qualche giorno, la cui festa ricorre tra qualche giorno, lascia tutto, è colui che, a cui è attribuibile il monachesimo occidentale, si scuote di fronte a una parola del genere. Penso a San Francesco. Francesco prende alla lettera proprio questo testo, anzi addirittura noi sappiamo, no, che all'inizio lui torna da Perugia, torna da prigioniero, torna da sconfitto nella guerra tra Assisi e Perugia, il padre ha pagato un grande riscatto per lui, vive un tempo di depressione, incontra un prete, un parroco di campagna, passa molte ore a parlare con lui e tra gli argomenti che lui ricorda c'è proprio questo racconto di chiamata. Don Milani sul letto di morte cita questo testo, i suoi alunni, i suoi discepoli riportano questa frase, proprio nell'agonia più totale dice: «Oggi si sta compiendo un miracolo», e tutti gli dicono: «Quale?» «Un ricco sta entrando nel regno dei cieli». Ecco, lui che era ricco si è fatto povero con i poveri, ha attuato questa missione straordinaria. Però ecco, sono da un lato, quindi capite, ci colloquiamo dentro un testo che è tanto evocativo, tanto forte, che attraverso cui il Signore ha fatto cose grandi, però è anche vero che sono figure straordinarie. Il confronto con queste figure da un lato è uno stimolo, dall'altro potrebbe essere anche un rischio, no? Potremmo sentirci poco chiamati in causa, anzi un po' la sproporzione, no? Tra queste grandi così personalità nella vita della Chiesa, oppure peggio ancora potremmo dire è una parola riservata ai ricchi, si parla del giovane ricco, per uno che ha problemi opposti, magari non solo non è ricco, ma addirittura fa fatica ad arrivare alla fine del mese, non ha una lira, dice oggi non è per me, posso mettermi in stand-by e risponderà qualcun altro, insomma, per carità, ma non mi riguarda, non riguarda noi, abbiamo problemi opposti. Ecco, alcuni codici per entrare dentro Marco e poi per tirarci via qualcosina per la nostra meditazione, anche un po', essendo anche l'ultima giornata del ritiro, per il nostro domani, per la nostra ripartenza. Prima di tutto, Marco già dice, ci aiuta ad entrare nel testo mettendo qua e là alcuni piccoli segnali che per i suoi ascoltatori, per i suoi interlocutori erano familiari, per noi un po' meno. Il primo è proprio all'inizio: Gesù è per strada, mentre andava per strada. Tutte le volte che in Marco troviamo per strada, la strada non è mai un luogo propizio. Il seminatore che semina sulla strada raccoglie zero anche nei rovi, nel terreno dove c'è poco terreno, dove è assolato, dove non è irrigato, anche altri luoghi sono infertili, ma la strada, e nella strada viene quello che direbbe Ignazio, cioè nella strada viene il nemico che ruba la parola, no? Grande cavallo di battaglia di Monsignor Conti era proprio questo, cioè il nemico agisce rubando la parola, impedendo che attecchisca e che porti frutto. Sta per strada, già Marco dice non c'è terreno fertile, e vedremo perché. La seconda cosa è che la strada è il luogo della semina infruttuosa, ecco, questo è il punto. La seconda cosa che ci dice Marco, arriva un uomo, un tale, poi da Matteo e Luca sappiamo che è giovane, che è un notabile, che è un nobile, e poi via via si scopre anche qui comunque che è molto ricco, che ha molti beni. Di questo giovane però sappiamo che si inginocchia, va di corsa verso Gesù, si inginocchia, quasi gli sbarra la strada, gli impedisce di andare avanti, che ha su due piedi, uno potrebbe dire è una cosa positiva, no? Nel nostro contesto, ecco, inginocchiarci, un segno di umiltà sicuramente, no? Oppure andare di corsa e questa fretta positiva. In realtà poco prima Marco ha presentato l'indemoniato e il lebbroso. L'indemoniato va di corsa, il lebbroso si inginocchia. Quindi non sono posture positive, sono posture, sono atteggiamenti con i quali Marco ci dice l'uomo che Gesù ha davanti sta peggio dell'indemoniato, sta peggio del lebbroso, anche se è sanissimo e non si vede, però in realtà la sua situazione non è una situazione di vita felice, è in quella irrequietezza di cui parlavamo ieri, e si vede anche da come lui pone il problema. Come pone il problema? E come lo porremo tutti? Cioè, che cosa devo fare? Adesso più avanti vediamo dove sta il problema di questa domanda. Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Allora, giuridicamente, se c'è una cosa che capiscono anche i bambini, l'eredità non devi fare nulla, è sufficiente che muoia qualcuno e tu erediti semplicemente per un vincolo di parentela. non è una cosa che tu ottieni per merito, per titoli, perché ti sei impegnato. Quindi già nel vocabolario di Marco c'è questa contraddizione, no? Maestro buono, perché mi chiami buono? Anche qui Gesù sposta l'attenzione a Dio, no? E Gesù gli dà la prima risposta. Cioè, sicuramente di positivo c'è una domanda, c'è un bisogno, c'è una sete che deriva, che non si è estinta con la legge, con i comandamenti, con la morale, diremo noi oggi, con una vita da osservante. Infatti Gesù gli ripete non tutti i comandamenti, gli ripete 5 comandamenti e un precetto. I comandamenti non erano tutti uguali, stavano su 2 tavole, non 5 e 5, ma di per sé 3 e 7. I primi 3 riguardano Dio e Gesù non li cita mai. I secondi 7 sì, li cita in modo incompleto, addirittura il 4 lo mette al decimo, lo mette alla fine, in mezzo ci mette un precetto, il precetto è non frodare. Non frodare, non frodare vuol dire, dice Deuteronomio, la frode per eccellenza è non pagare gli operai. Non è il furto, non è le truffe telefoniche o via internet. La frode dell'Antico Testamento è non trattenere per te la paga dell'operaio, ma dargliela subito, perché non ha di che vivere. No, non può aspettare domani. No, ci ricordiamo la parabola del seminatore che chiama, del vignaiolo che chiama operare la sua vigna a tutte le ore e paga a tutti a fine giornata, perché non, in realtà non ha alternativa. Cioè quello che ha lavorato un'ora, se non lo paghi, muore, non ha di che mangiare, non ha il frigorifero, non ha il freezer, non ha scorte alimentari, non ha, ecco, un bunker sotto casa a cui attingere. Gli dà il necessario, e tra i tutti i comandamenti, alcuni ovvi per questo giovane, gli dice anche non frodare, quasi come se Marco dicesse attenzione, la ricchezza può essere sicuramente una ricchezza onesta, però potrebbe essere il frutto di frode. In realtà non è così, perché il tale gli dice ho osservato questi comandamenti, Gesù ci crede. Quindi non dice che è un uomo disonesto, cioè uno oggi questi problemi ce li poniamo con la macroeconomia, ma non è detto che per forza una persona ricca sia anche disonesta. Questa è un'attribuzione indebita, mi sembra, o comunque non dice questo Gesù. Dice però Marco che questi comandamenti non gli bastano più. Non gli bastano più. È un po' come, in fondo non è una cosa tanto strana, cioè è come tantissime persone che arrivate a un livello di iniziazione, di formazione, così anche nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, a un certo punto chiedono di più. O lasciano, e forse il caso più comune, perché arrivi un po' come la panna montata che poi si smoscia, e oppure cercano altrove altri riferimenti, perché quello non basta più, cioè la minestrina riscaldata non basta più. E quest'uomo vede questi comandamenti come una serie di precetti esterni, infatti cioè la gente, gli anziani dicono ma io non uccido, non rubo, non bestemmio, sì, a volte, ma non faccio niente di male a nessuno, si diceva ieri, no? Cioè non vedo come questo Dio possa toccare la mia vita semplicemente con un decalogo, ecco, semplicemente con una serie di norme. Non ci sono le prime 3, ci sono solo quelle nei confronti degli altri. E Gesù capisce questa domanda, capisce questo bisogno, e allora gli propone una vera e propria iniziazione. Gli dice, lo guarda, posato lo sguardo, fissatolo, adesso ci sono tante traduzioni, si sono versati fiumi di inchiostro su questo, comunque c'è uno sguardo di amore, lo amò e gli disse una sola cosa ti manca, in realtà la traduzione vera è uno ti manca, cioè ti manca tutto. Se no, detto così sembra, hai fatto 30, fai 31. Cioè, una cosa ti manca, stai quasi alla perfezione, stai a 29, ti manca per arrivare a 30 o 30 e lode, stai quasi sul traguardo. E no, ti manca tutto. Ti manca tutto perché sei posseduto dai beni. Non sei tu che possiedi i beni, ma i beni ti possiedono e ti stanno togliendo il respiro. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Gesù lo invita ad entrare nella sua comunità, ad entrare nel discepolato ampio che lo segue, ecco, a fare una scelta di campo. Lo invita, perché lo invita a dare i beni ai poveri? Per tagliare un ponte dietro di sé. Altrimenti poteva dirgli vieni, seguimi, lascia ad un amministratore i tuoi beni, avrai un fratello, una sorella, un padre, avrai qualcuno a cui affidarli e poi vieni con me, e dopo qualche anno il giovane sarebbe tornato a casa o sarebbe potuto tornare a casa trovando i suoi beni intatti. Dargli ai poveri non è solo un'esigenza di giustizia sociale, come noi spesso pensiamo, ed è vero, ma non è solo questo, è proprio fare una scommessa che sia irreversibile. Cioè, fidati di me e mettiti in condizione di tagliare i ponti, di non lasciare le ricchezze per seguirlo, ma non lasciare i beni a casa e con la possibilità di tornare a pieno titolo, ma lasciarli in modo da non poterli più recuperare. Ecco, questo è il senso, è quello che spaventa questo giovane, perché se gli avessi detto fai un fondo pensione sarebbe andato. Cioè, facciamo una prova, facciamo un test, facciamo un esperimento, facciamo un anno propedeutico, ecco, facciamo qualcosa che sia reversibile. No, è una scelta di abbandono definitivo. Sono qui i primi tre comandamenti: non avrai altro Dio all'infuori di me. Cioè, non ci sarà niente che tu metti prima di me nella tua vita. E questo, capite, riguarda anche noi. Non è una cosa che per deciderla dobbiamo vedere la denuncia dei redditi. È una cosa che riguarda tutti, perché, anzi, nella mia esperienza ho visto come tantissime volte, ricordo una volta in seminario, c'erano i pauperisti, no? Cioè, i pauperisti erano quelli che avevano una stanza molto sobria, avevano pochissimi libri, andavano in giro con i sandali, vestivano di niente, insomma, mentre noi avevamo una vita normale. Ecco, io ricordo sempre che avevamo ripreso in cantina una vecchia macchina del caffè, l'avevamo fatta riparare e avevamo la macchina del caffè, piccolo lusso che oggi fa sorridere, no? E questi qui, io li guardavo con un misto di, da un lato, di scetticismo, e dall'altro anche di ammirazione, perché, ecco, per questa loro radicalità, no? Per questa loro, almeno apparente, per questo loro distacco dai beni. Ecco, perché veramente loro vedevano questo giovane che lascia tutto e vive di nulla, salvo poi una volta aver bisogno di un libro da parte di uno di questi, che me lo ha prestato, mi sono dimenticato di riportarglielo e ci è mancato poco che mi aggredisse per questo test. Poi stava lì, non è che, però ricordo la sua reazione quasi isterica, cioè non era una reazione per un libro, per un bene tutto sommato effimero che non aveva nessun valore, ma era sproporzionata. Allora ho cominciato a chiedermi se dietro a volte ad alcuni atteggiamenti, ecco, Ignazio qui ci direbbe qualcosa di profondo, c'è semplicemente uno stile di vita libero, interiorizzato, o c'è semplicemente una forzatura, c'è un impegno perché questa cosa sia visibile, no? Non a caso Gesù, quando il mercoledì santo, il mercoledì delle ceneri, noi leggiamo il Vangelo, ci dice: quando tu fai l'elemosina, quando digiuni, profumati il capo, lavati, vestiti bene, perché non si veda, e lo vede il Padre tuo, perché il Padre tuo vede nel segreto e ti ricompensa. Quando fai la carità, non sappia la tua destra quello che fa la sinistra, non suonare le campane davanti a te, non fare come gli ipocriti, perché hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quindi quando tocchiamo questi temi dobbiamo essere molto attenti e anche non scandalizzarci né di noi stessi né degli altri, ma mettere in conto che questa visione è un cammino, è un percorso, ecco, è una scelta che si fa gradualmente, che fa la grazia e soprattutto che di fronte a questa proposta questo giovane se ne va via triste. Se ne va via triste perché, dice l'Evangelista, perché aveva molti beni, se ne va via triste perché sta nello stato di combattimento. Io non so se sia soltanto negativa questa tristezza, forse ha un valore anche positivo, è una crisi, sarà tornato indietro, avrà avuto bisogno di pensarci, non è tanto importante, altrimenti l'Evangelista ce l'avrebbe detto. È uno dei tanti episodi in cui innanzitutto faccio notare alcune cose. La prima è che Gesù non fa nulla per trattenere questo ragazzo. Non dico che facilita la sua partenza, però non fa la sua proposta alta, esigente, ardita, ecco così, autorevole. L'affida la libertà, la responsabilità di questo ragazzo, ma non fa forzature, non dice, non so, vabbè, forse ho un po' esagerato, adesso tutto, no, dai una parte, conservati qualcosa per te, vedi quello che è essenziale, ecco, cioè non cerca di mediare, non muove un dito per trattenerlo. Rispetta anche questa libertà usata negativamente, perché sicuramente cioè, se uno non se la sente è meglio fermarsi. Cioè il Signore ci chiede di fermarci come si è fermato Lui. Questa penso sia la prima cosa. La seconda cosa è il seguito del racconto. Cioè il seguito del racconto, Gesù approfitta, cioè questa prima fine, diciamo, questo primo epilogo, e poi Gesù approfitta per fare un discorso generico sulla povertà, sul regno dei cieli, sulle condizioni per entrare nel regno dei cieli, che spiazzano anche gli altri apostoli. È importantissima la seconda parte, perché solo la prima, cioè un po' di senso di colpa ci potrebbe venire, perché noi potremmo dire: ma io sarò come questo, oppure li avrò dati i beni, avrò scommesso. Sì, sui beni materiali, ripeto, è la prima cosa più elementare, ma quante cose noi difendiamo, quante posizioni, quanti affetti, quante gratificazioni, cioè quante volte anche senza volerlo, diciamo, il gioco non va come dico io, prendo il pallone e lo porto a casa, cioè quante volte nei nostri ambienti vorremmo che i ritmi della parrocchia, del consiglio pastorale, del consiglio di OC, degli altri educatori, fossimo noi il metronomo, ecco, di questa azione. Questo non sempre, anche questo è un bene, no? Anche questo è essere attaccati per questo, oppure quante volte al contrario, dietro magari a delle cessioni così abbastanza esterne, uno fa, insomma, come a Monopoli, no? Cioè vendi quello che è irrilevante e ti tieni quello che è più essenziale, quindi fai il finto generoso, ma in realtà quello che veramente ti sta a cuore, ti guardi bene dal cielo, no? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è ancora più stretta, cioè, ma non sarà anacronistico questo testo? Cioè, avere dei beni in sé è sbagliato? Cioè, non è innaturale pensare di vivere senza beni? Cioè, tutto il discorso dopo, il cammello, la cruna del lago, non rischiano almeno di essere anacronistici, come fai a vivere senza beni? Cioè, punto primo. Punto secondo, la povertà genera la fede? Io sono molto scettico. Molto scettico. Cioè, la povertà in quanto tale genera la fede? I poveri sono cristianissimi? Beh, direi di no, cioè, dipende, non è così automatico, insomma, non è... c'è stato un tempo in cui la Chiesa ha vissuto questa radicalità, sì, ma appunto anche qui spesso relativamente a figure molto isolate. Se prendete gli Atti degli Apostoli, è un Vangelo un po' in contraddizione con la storia della Chiesa, ma anche in contraddizione con la vita di Gesù, perché Gesù non ha vissuto mai come Giovanni il Battista, anzi di lui hanno detto che era uno troppo normale per essere il Messia, mangione, beone, che partecipa alle feste, fa una vita molto laica, molto mondana. Sì, il primo Francesco, forse. Il primo Charles de Foucault va alla trappa, poi la trappa gli sembra troppo morbida e quindi viene via, ma è una cosa folle, cioè solo per pochi, non e va a vivere a Beni Abbesse nel deserto con i Tuareg e muore di fame. Però ecco, cioè possiamo competere, cioè quello può essere l'ideale, oppure è appunto un punto d'arrivo, ma dietro a quell'ideale c'è uno stile, c'è una scommessa. Che cosa vuol dire veramente Gesù? Cioè, come non essere schiacciati da questa parola e come essere edificati? Il primo schiacciato è Pietro, cioè il primo che capisce, se è così allora siamo fuori tutti, cioè allora dillo. Fatti un super corpo scelto, una super elite tipo i Navy Seals e vattene per la tua strada con, perché noi non, perché Pietro aveva la barca con i garzoni, era socio di Giacomo e Giovanni, aveva gli operai, aveva un'impresetta, quindi il primo che non ci rientra in questa cosa. Cioè dobbiamo stare attenti, la dottrina sociale della Chiesa non intende questo tipo, è sempre stata molto realista, molto umana. Che cosa propone Gesù? Perché propone questa, che tipo di rinuncia propone? E la rinuncia comincia con i beni, ma prosegue con tanti altri ambiti. Gesù propone la libertà, cioè il fine di quello che ha detto Gesù è essere liberi. Più fronti aperti hai e meno sei libero, più cose hai e meno sei libero, più posizioni, più idee, più ragioni devi difendere e meno sei libero. Questo è il punto. Più è agile il tuo cammino e più sei libero. Non a caso, perché è appassionato di montagna, ricordo una volta una guida del CAI, io andavo con i ragazzi, uno zaino, c'era la frutta, le mele, pesantissimo, eccetera. Ho detto, se fai sibillini va bene, ma se fai montagna lo zaino può pesare 1 kg, 2 kg. Cioè, non puoi andare su con 20 kg di roba perché ti ammazzi, perché non, se poi succede qualcosa non hai quell'agilità per rispondere all'emergenza, ecco. E perché mi colpiva che lui aveva uno zainetto molto poco tecnico, tipo le buste dell'umido, insomma una cosa così, no? E poi ho detto perché? Cioè penso che il Vangelo ci dica questo fondamentalmente. Allora non è la perdita che fine a se stessa o in se stessa produce qualcosa, è l'investimento che produce qualcosa. L'uomo che trova la perla preziosa vende tutte le altre perle e tutti i soldi per comprare quella perla. L'uomo che trova un tesoro in un campo lo rinasconde, anche lì borderline, va, vende tutto quello che ha, non può dire nulla ufficialmente di questo affare che è in ballo e compra, ma tutto gli serve per comprare questo terreno a prezzo di mercato, perché il padrone non sa che c'è il terreno, se no lo venderebbe molto di più. E quindi l'affare non sta nel farti 1 euro di sconto, l'affare sta che arrivi a prendere il terreno prima di altri. Cioè è lì che, e quindi la fretta sta in questo, cioè è una fretta creativa. Ecco, questo giovane non ci vede l'investimento. E tante volte noi, cioè il grosso ostacolo numero uno, io penso per la nostra fede personale, ma moltissimo vedo anche per l'evangelizzazione per i giovani, è che molto spesso abbiamo veicolato un cristianesimo della rinuncia. Cioè io vorrei tanto essere cristiano, comunque ho sintonia, ho interesse, però se sono cristiano poi il Signore mi chiederà tutta una serie, questo per esempio nei fidanzati è chiarissimo, i fidanzati sono l'ultima tipologia di persone che si avvicinano alla Chiesa per il matrimonio da persone non evangelizzate, perché sono per lo più distanti, e tu vedi questo interesse, è innegabile la serietà con cui partecipa ai nostri percorsi, è esemplare, esemplare. Però vedi anche che stanno un po' sulla porta, perché l'idea è che se poi mi butto, che succede? Dio mi chiederà una serie di cose, verrà a complicare la mia vita. Ecco, questo giovane sta in queste condizioni, non ha capito che la vita eterna, la domanda è mal posta, è che non devi fare nulla. Che cosa devo fare? Nulla. Che cosa vuoi fare? Perché non è nelle tue possibilità. Guardate, in questo testo, come altri, nella Chiesa primitiva era tanto scandaloso che in alcuni codici non c'è. Siccome nel testo originale non è che è stato fotocopiato, è stato anche modificato. Per esempio, alcuni padri cominciano a dire cammello e fune, corda, e sono due parole in cui cambia una sola lettera. Quindi qualcuno ha detto, ma forse Gesù non avrà detto il cammello che entra nella cruna di un ago, perché non è logico. Avrà detto una corda che non c'entra lo stesso nella cuna di un ago, però cioè noi abbiamo cercato di edulcorare il testo, perché così è una mazzata in fronte e ci fa male. Allora abbiamo cercato di razionalizzarlo, ma forse avrà voluto dire che magari la geografo si è sbagliato e ha scritto cammello. No, era cammello. Era cammello perché il linguaggio di Gesù è volutamente paradossale. Se tu lo rendi ragionevole, perde la profezia. È come se spieghi una barzelletta, non si è capita, vuol dire, no? O non faceva ridere, cioè non, Gesù si sta proprio dentro una prospettiva paradossale per dire all'uomo che è impossibile da solo entrare nel regno di Dio. E la domanda che fa Pietro alla fine è una domanda salutare, per cui tutti i dodici, nessuno si reputa migliore di quello. Cioè è interessante che il commento non sia poverino, noi l'avremmo accolto, però lui non ha voluto e non ci ha messo del suo. No, la sua partenza mette in crisi tutti. E questo dovrebbe anche essere nelle nostre comunità, no? Cioè non che qualcuno se ne va e noi diciamo, non ce l'ha fatta a tenere i nostri ritmi, i nostri standard qualitativi, ma benedire Dio per la grazia che ci tiene qui. Viene rovesciata la domanda di questo giovane, non che cosa devo fare per entrare nel regno dei cieli, ma come tu puoi accogliere un regno che ti è dato in dono. Vorrei chiudere con ancora con Ignazio, con cui siamo partiti. Che cosa direbbe, qualcuno mi ha chiesto che cosa direbbe Ignazio. Beh, ieri dicevo lo schema di fondo di Sant'Ignazio, fondatore dei Gesuiti, è primo i sentimenti, gli spiriti, dice lui, cioè le sensazioni del nostro cuore non sono tutte le stesse, si possono riconoscere, si possono alimentare, si possono corrispondere, si possono decifrare. Non è vero che il cuore è un mare magnum, è un luogo dove il Signore parla, dove parla lo Spirito Santo, però, vi dicevo, è questo fuoco su cui però soffia anche il nemico, cioè lo spirito nemico, e lo puoi riconoscere. Allora, Ignazio si accorge è colui che inventa gli esercizi spirituali, no? Sapete, noi chiamiamo questo ritiro esercizi spirituali, nasce da lui, da questa idea attiva della vita di fede. Primo elemento, lui dice, nelle persone che vanno di male in peggio, il nemico non fa un grande sforzo, non si deve travestire, non si deve nascondere, si manifesta per quello che è, perché la persona che va di male in peggio è la persona che è inconsapevole del peccato, e quindi il modo migliore per tenerla stretta è farla peccare, è il peccato. Poi c'è invece un'altra persona che va di bene in meglio. La persona che va di bene in meglio non è un santo. La persona che va di bene in meglio è quella che ha invece coscienza del peccato. E allora, se ha coscienza, ha consapevolezza. Se io faccio del male, mi accorgo di aver fatto del male. Allora, il nemico non può avere le stesse armi, dice Ignazio, perché non è stupido, anzi è furbo. E allora si traveste. Ieri parlavo di questo travestimento, no? Cioè è come l'amante che ti bussa sulla finestra e imita la voce del marito. Non è il marito, dello sposo, non è lo sposo, è il nemico. Lo devi riconoscere, come lo riconosci evapora perché ha paura dello sposo, non sta sullo stesso livello. Punto primo. Punto secondo, qual è la situazione che ci permette di combattere il nemico? La pace. La pace interiore. Ieri dicevo, c'è una pace duratura. Ignazio usa due parole con il linguaggio di Cristo. La prima parola è consolazione, la seconda parola è desolazione. La vita dell'uomo o è consolazione o è desolazione. Puoi tradurlo, o è appunto uno stato di pace o è uno stato di crisi. Potremmo tradurlo con crisi, potremmo tradurlo così, con quelle situazioni di amarezza. Da che dipende questa consolazione? Come gli spiriti, lo Spirito Santo agisce in questo caso? La pace quando avviene? Quando è che noi siamo in pace? Noi siamo in pace quando la nostra componente razionale e la nostra componente affettiva sono sintonizzate. Cioè, se il tuo cervello, il tuo raziocinio e il tuo cuore vanno nella stessa direzione, sei in pace. Vivi una situazione di pace. Poi intorno a te puoi avere delle croci, puoi avere dei problemi, delle contestazioni, e lo Spirito Santo che cosa farà? Nell'uomo che va di bene in meglio, terrà unite raziocinio e sentimento. E il nemico deve dissociare raziocinio e sentimento, per cui comincia a farti un sacco di pensieri inutili, un sacco di problemi inutili. Cioè, quando senti questa situazione di pace, dove ti tenta il nemico? Sganciando il raziocinio dal sentimento. Tant'è vero che noi siamo, o il sentimento del raziocinio dello stesso, noi siamo tentati quando facciamo il bene. Ci capita male di essere tentati, o quando uno sta facendo una cosa del male, male, tentazione zero. Cioè, non è che la tentazione, se no uno dice magari ho qualcosa che mi distoglie, no, lì va tutto liscio. Cioè, tu fai il male, ma ti riesci alla perfezione. Fai il bene, hai mille ostacoli. Viceversa, nell'uomo che sta andando di male in peggio, lo Spirito Santo dove agisce? Dissociando raziocinio e sentimento. Cioè, per impedire che ti vada ad ammazzare, lo Spirito Santo ti mette in crisi. Quindi non è detto che la crisi sia una cosa positiva o negativa, cioè dipende da quello che sortisce. Ecco il discernimento. Ecco che non si può fare di ogni erba un fascio. Ecco che una morale che ha delle regolette astratte, generiche, buone per tutte le stagioni, non funziona più. Capite anche perché Papa Francesco sta esercitando un magistero che va in questa direzione, cioè nel contesto, volta per volta, volto per volto, dice lui, no? Terzo punto, la regola aurea. E perché è importante stare in pace? Beh, tanto perché si sta bene. Cioè, stare in pace è... questa pace è una pace che quando viene la riconosci. Non è spiegabile. È una sensazione di abbandono totale in cui ti sembra di essere invincibile, invulnerabile, ma questa invulnerabilità non è una specie di, non è che sia diventato Rambo, ma senti che sei invulnerabile perché c'è una forza, c'è una grazia che ti protegge e che ti cura. Dice Ignazio, questa pace è necessaria perché in questa pace si prendono le decisioni vere della nostra vita. Ecco perché solo in questo luogo ci sono decisioni fondate. E lui dice un'affermazione molto bella con cui chiudo, che è questa: non prendere decisioni in tempo di desolazione, cioè in tempo di crisi, decisioni contrarie a quelle prese in tempo di consolazione. Che vuol dire? Che se tu in una situazione di pace hai preso una decisione, l'università, un lavoro, un fidanzamento, un servizio, il matrimonio, qualsiasi cosa tu abbia deciso in tempo di consolazione, quello era il luogo per decidere. È una decisione che puoi rivedere? Benissimo, ma la puoi rivedere solo in un altro tempo di consolazione, non in un tempo di crisi. Perché se tu vai a toccare il timone durante la bufera, ti ribalti. La bufera si afferma, si affronta con il timone fermo. Quando ci sarà bonaccia, si scende, si vedono le mappe, abbiamo sbagliato rotta, c'è stato maltempo, è successo qualcosa che non avevamo previsto, correggiamo il tiro. Pensate a quanti errori, a quanta sapienza, ecco, c'è in questa affermazione, e quante delle nostre crisi, quante delle nostre ansie, quante delle nostre paure potrebbero essere affrontate appunto lasciando che non sia la nostra sensazione del momento a decidere, ma sia lo spirito che soffia e che crea consolazione. Ecco perché è importante, anzi veramente Ignazio parte da questo e poi ci aiuta a capire come raggiungere questa consolazione, come il Signore ce la dona, come perseguirla e come vivere anche i tempi di desolazione, quindi di crisi, come tempi costruttivi. Il giovane ricco sta in piena desolazione. Questa tristezza e questa crisi, questa insofferenza, questa insoddisfazione, questa amarezza, questo senso di inappagamento che lui vive, e tuttavia che ecco anche questo tempo, un tempo che lui rende costruttivo.